voi, ma soprattutto benvenuto a Fra Gianluca, Salarete.
Non la mettere giù da me.
Superiore di Arezzo.
No.
No, non è il superiore di Arezzo.
Comincia a dire tutte le cose che non sono. Si è improvvisato, no?
È stato una pizzata. Sapete che lui viene dal percorso proprio francescano, perché ha cominciato da piccolo, perché era il cittadino a Sant'Agnello. Quindi poi magari se dopo ci fa un breve cursus pure su questa sua esperienza, che è molto particolare. Parlerà di tema che è stato anticipato dalla nostra messa di formazione. Lascio la parola a lui e si farà si presentare da solo.
Cominciamo con un segno di croce. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo la grazia dello Spirito Santo su tutti noi, e su di me innanzitutto, perché umilmente ho il compito, il piacere di parlare a voi, perché quello che dico possa venire direttamente da Dio, possa toccare anche i vostri cuori, possa esprimere la fraternità che ci unisce, possa scendere anche su di voi perché possiate ascoltare e questo incontro, per quanto piccolo potrebbe essere insignificante, questo incontro possa cambiare nelle vostre vite, iniziare in questo un cammino di conversione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Non suoni come un'offesa dire che oggi deve cominciare il vostro cammino di conversione. Io me lo dico ogni giorno, anche se ancora devo cominciare, ma sono giovane, 35 anni, quindi posso rimandare, non è vero. Perché la conversione è il punto fondamentale del nostro carisma francescano. San Francesco all'inizio del suo testamento dice: il Signore mi diede di cominciare a fare penitenza. E la conversione, che giustifica la penitenza, la conversione è il voltarsi, come ci dice stesso la parola in latino, ma anche in ebraico. In ebraico convertirsi significa, si dice shuv, cioè tornare, quindi ritornare alla persona che abbiamo abbandonato con le nostre azioni, con il nostro cammino deviato. E allora il vero senso, il nucleo del nostro cammino francescano, che sta ancora a monte rispetto alla conversione, è l'incontro. Noi siamo qua perché incontriamo Cristo essenzialmente, e poi anche i fratelli. E volevo partire questa sera dall'icona che più ci identifica come francescani, cioè il crocifisso di San Damiano, perché grazie a Dio ce l'avete, anche se speravo fosse più grande per riuscire a guardare un po' i particolari, perché mi sto cercando col tempo. Il crocifisso di San Damiano, beh, lo conoscete, non c'è bisogno che ve ne faccia la storia, ma è un crocifisso glorioso, trionfante. Il Cristo che non è morto, non è appeso alla croce come i crocifissi che abbiamo nelle nostre chiese, ma è un uomo che sta eretto, con le braccia allargate, tipiche di chi trionfa, no? Stasera penso che i napoletani spereranno di allargare le braccia così, speriamo. E questo crocifisso allora è un crocifisso, come dicevo, glorioso. Ma la gloria di Dio che cos'è? Noi oggi, ecco, paradossalmente, io dovrei parlare di Gesù servo e allora, sub contraria specie, comincio a parlare del Gesù glorioso. Giovanni, l'Evangelista Giovanni, al capitolo 17, dice così: così parlò Gesù, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Allora, è vero, è un Cristo glorioso, un Cristo trionfante, ma cos'è la gloria? La gloria è, dice Giovanni, dare la vita eterna a noi. In questo il Figlio è glorificato e anche il Padre è glorificato. Perché, ecco, andando ancora una volta all'ebraico, poi non voglio fare, ma la gloria è, si dice, kavod, kavod, che significa pesante, qualcosa di pesante. Allora la gloria non è, come ci immaginiamo, non solo almeno, il canto degli angeli, cherubini, serafini e tutto il resto, ma la gloria è una presenza pesante di Dio, una presenza influente. Dio è glorioso in mezzo al popolo quando dimostra di saper essere influente, dimostra di poter orientare la nostra storia, la storia di fraternità e la storia personale. Allora è un Dio glorioso quando entra nella mia vita, anche se lo fa per darmi una mazzata, per risvegliarmi dal mio torpore. Quello è un Dio glorioso. E la gloria è allora farci partecipare della vita eterna. Quindi la gloria in questo è servizio. Gesù viene non per ricevere onore, ma per donarci qualcosa. E ci dona la vita eterna. E che cos'è? Ancora una volta un rimando. Dice sempre Giovanni, la vita eterna è conoscere Dio. Questa è la vita eterna. Cioè la vita eterna è una persona. La vita eterna è l'altro che vado a incontrare, l'altro maiuscolo. E allora, ecco, è importante, come dicevo all'inizio, calibrare bene il nostro desiderio. Noi vogliamo partecipare alla gloria, altrimenti non ci saremmo impegnati con la professione, la vestizione, i voti, ecco, da parte mia. Noi vogliamo incontrare una persona. Dicevo qualche mesetto fa in un'omelia che il paradiso è una persona, non è uno stato. Io non desidero il paradiso perché così posso stare bene, perché posso godere, perché posso essere saziato in tutti i miei desideri. Io desidero il paradiso perché il paradiso è Gesù. Per me vivere è Cristo, dice San Paolo. Allora dobbiamo non centrarci su noi stessi, sui nostri desideri, ma centrarsi sull'amato, centrarci sull'altro, sull'altro polo della relazione. E questa conoscenza che Gesù ci offre è una conoscenza intima. Sapete che biblicamente la conoscenza è l'unione tra lo sposo e la sposa. Così Adamo conobbe Eva, e così anche dei vari sposi che ci sono nella Bibbia. Si dice conoscere. E allora conoscere Gesù, quando lui dice qui che noi dobbiamo conoscere il Padre e conoscere il Figlio suo, significa che siamo aperti alla comunione, siamo invitati ad un'intimità che è inaudita, nel senso che nessuno di noi potrebbe pretendere di conquistarsela con le sue forze. Ma oggi il tema è quello del servizio. Il primo riferimento che mi è venuto in mente di servizio lo troviamo nel libro dell'Esodo, quando il popolo viene chiamato a servire. Mosè viene inviato dal faraone e anche al popolo perché deve liberarlo, deve portarlo fuori dall'Egitto. E Mosè dice, che cosa gli dirò? Io chi sono? E dice, chi sono io per fare tutto questo? Il Signore gli risponde, io sarò con te. Questo sarà per te il segno che ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Allora, servire Dio sul monte. Questo è il primo obbligo, diciamo, che il Signore chiede, impone anche al suo popolo. Voi dovete uscire perché mi dovete servire. Ma qua ci poniamo il problema, ma allora ci liberiamo da una schiavitù per sottometterci ad un'altra schiavitù. Siamo servi del faraone, saremo servi di Dio, ma sempre servi siamo. Ma c'è una bella differenza, e lo sappiamo. Da un lato si trattava di costruire mattoni azioni con o senza paglia, no? Nelle condizioni più dure. Dall'altra, se andiamo a scorrere le pagine dell'Esodo, ma anche dei libri successivi del Pentateuco, che cosa succede sul monte? Dio dice mi devono servire su questo monte, ma che cosa fanno sul monte? Ricordate qualcosa? Vanno lì innanzitutto a incontrare Dio. Il popolo, nella persona di Mosè, guarda Dio faccia a faccia. Quindi servire è innanzitutto guardarlo. Dice San Tommaso d'Aquino che il paradiso è che è unione con Dio, è anzitutto visione, quindi è la visione stessa che è beatifica, perché mi dà gioia. Poi lo ascoltano sua voce, che è anche una voce tremenda. Ancora sul monte ricevono i precetti, i comandamenti, ricevono la legge, ma prima della legge c'è un'altra cosa, c'è l'alleanza. E l'alleanza non è la stessa cosa che la legge. Sapete che perché noi il giorno di Pentecoste, ecco, gli ebrei festeggiano il dono della legge, ma non è la legge in sé, ma è l'alleanza, e la legge ci mantiene nell'alleanza. Alleanza significa che Dio mi ha scelto. Il grande privilegio che ho è di essere stato scelto da Dio senza alcun merito da parte mia. E Dio gratuitamente si impegna. Ricordate il rito, se non sbaglio, con Abramo. Si ha questa prima alleanza. E Abramo vede, spero che sia Abramo perché stanno registrando, quindi faccio una figura a livello internet. Abramo vede degli animali squartati, li ha squartati lui, e vede un forno e una fornace che passano attraverso questi animali spaccati. Questo rito del passaggio attraverso gli animali spaccati era una sorta di contratto, perché chi contraeva l'alleanza diceva praticamente che io possa fare la stessa fine di questi animali se vengo meno all'alleanza. E in mezzo a quegli animali ci passa solo Dio, e ci passa gratuitamente. E quindi è Dio che si impegna per se stesso, impegna tutto se stesso semplicemente per amore nostro, senza che noi abbiamo alcuna credenziale o alcuna credibilità. È Dio che si impegna. E allora vediamo che il servizio a cui Dio ci chiama è innanzitutto godimento della sua presenza, ascolto della sua voce. Roberto diceva, poi magari ci dici qualcosa della tua storia, io mi riconosco in questa esperienza. Sapete, a me il convento di Via di Grotta è sempre stato caro, perché è qui che la vocazione mi è stata sbattuta in faccia, diciamo, no? Io frequentavo la Gifra a Sant'Agnello, ho fatto gli Araldini, ben 4 anni di corso di formazione, perché 2 non bastavano, sono stato bocciato 2 volte, diciamo. E poi studiavo a Napoli, a Fuori Grotta, perché stavo a ingegneria, ma venivo periodicamente qui, perché mi confessavo con padre Raffaele Caso, che all'epoca era il 98-99, stava qui. E proprio qui, insomma, mi fece una bella chiacchierata con lui, e lui, dopo aver ascoltato le cose che mi si agitavano nel cuore, mi disse: Gianlu, forse tu saresti chiamato alla nostra vita. Che cosa ti agitava nel mio cuore? Non è che... La nostra fraternità all'epoca era veramente molto viva, per grazia di Dio lo è anche adesso. E facevamo tantissime cose, perché raccoglievamo la carta, portavamo al macero e poi con i proventi finanziavamo le missioni o altre attività, facevamo la bancarella del sorriso sempre per finanziare attività, andavamo a trovare gli anziani tutte le domeniche, un mare di attività. Ed erano cose che per un giovane, io all'epoca avevo 22-23 anni, ti riempiono, ti danno anche un sacco di stimoli. Però non bastava, non mi bastava, cioè sentivo l'esigenza di dover fare qualcosa in più, di dover dare di più, come se tutte quelle cose che facevo non fossero sufficienti ad appagare il mio desiderio di donarmi. Per cui, quando Raffaele Caso mi propose di andare ad Arienzo, dove poi mi trovo anche adesso, io ricordo che, ecco, colsi al volo l'occasione. Sono stato lì 3 giorni la prima volta. Che cosa ho fatto? Niente. Ma veramente non niente, perché non lavavo i piatti, non facevo pulizie. Ho pregato sicuramente, ma niente di eccezionale. Però l'unica cosa che sentivo e che per grazia di Dio mi è rimasta, nonostante i miei limiti, è la sensazione di dire questo volevo fare, questo mi appagava. Questo, come dice San Francesco, no, questo bramo, questo desidero con tutto il cuore. Ed era bello perché non era più un fare, ma era uno stare con qualcuno. E se io devo ripercorrere questi 12 anni ormai che sono passati, 12 anni di gioia ma anche di sofferenza, scopro che il Signore realmente si è dato a me, più di quanto io possa dare. Come magari qualcuno all'inizio già mi ha ringraziato, forse dopo si rimangerà il ringraziamento, non mi ha ascoltato, però come se io fossi venuto a dare. Ma io sono venuto a prendere, io sono venuto a incontrare, a conoscere questa fraternità, sono venuto a prendere da Dio, perché è Dio che mi ha detto vai a Piedigrotta che ti devo dare qualcosa, vai a Piedigrotta perché lì c'è una parte di me che ti devo donare. Lo dico non perché io sia un santo, esperienze mistiche o chissà quale grande vita di fede, no, cioè veramente sono l'ultimo dei frati. Questo lo possono registrare, sai, perché così quando faranno il processo di canonizzazione, la mia umiltà. Ma realmente è sempre troppo quello che Dio mi ha dato rispetto a quello che io posso dare. Anche perché poi io colgo al volo tutte le occasioni di stare con l'Ostia e con la Gifra. Assisto 2 fraternità Gifra, Orta e Bolla. Quando posso scappo, insomma, appena ho qualche occasione, quindi richiamatemi che ci torno sicuramente, perché so di essere nato qui, la mia vocazione è nata qui, oltre che qui a Piedigrotta, qui nel terzo ordine. E allora, ecco come per gli ebrei al Monte Sinai, il servizio è legato strettamente alla vocazione. Il segno, la dimostrazione che Dio ti chiama è quello di servirlo, cioè quello di stare con Lui, quello di godere della sua comunione. Sul Sinai, come vi dicevo prima, il popolo non fa altro che adorare, vedere, ascoltare Dio. Il vero servizio è essere presso Dio, è stare con Dio. Più che stare con Dio, essere presso Dio. Utilizzo questo avverbio. È un avverbio, sì, presto. C'è qualche professoressa italiano? No, no, va bene. Non me lo dovete dire, mamma e maestra, io vado sempre in panico. È avverbio, sì. Va bene. Ho detto presso perché questa parola la ritroviamo nel prologo del Vangelo di Giovanni. In principio il verbo era Dio e il verbo era presso Dio. Il verbo, però si deve dire. E quell'essere presso, in greco è pros, significa essere rivolto, cioè concretamente stare faccia a faccia con una persona, ma non come siamo noi, io che vi guardo a distanza, no, come stanno due amanti, respiro nel respiro, no? Allora questo è il vero servizio. E qui allora nasce il primo servizio che è quello di Gesù. Perciò diciamo che Gesù è servo perché Gesù sta presso Dio. Gesù lo guarda come lo guarda e lo adora e lo ama, perché il Padre è l'amato di Gesù, così come Gesù è l'amato per eccellenza. Ed è da questo particolare della vita di Gesù e anche della nostra vita che può nascere poi il servizio che ci viene richiesto come terzo ordine, credo che voi facciate diverse cose, forse vi impegnate nella mensa, seguite la GIF, farete mille altre cose. Il servizio vostro non può nascere che dallo stare di fronte a Dio Padre, di fronte a Gesù, cioè con i bambini, no? A volte quando io ho un nipote di un annetto, te lo vorresti mangiare con gli occhi, talmente che è bello, no? È così, l'amato tu lo vorresti tutto per te, te lo mangi con gli occhi. Allora da questo desiderio, da questo amore, da questa comunione, da questa conoscenza biblica, cioè da questa intimità, nasce per me la vocazione e la possibilità di essere servo per gli altri. Certamente molti di voi avranno il messalino feriale, no? Leggerete le letture. Qualche giorno fa, 2 o 3 giorni fa, si diceva che Gesù ogni giorno sedeva nel Tempio e insegnava. Ma questa espressione che ogni giorno insegnava fa da contraltare una che troviamo un paio di capitoli più avanti, al Luca 21:37. Dice, durante il giorno insegnava nel Tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul Monte degli Ulivi. E sappiamo che cosa faceva Gesù sul Monte degli Ulivi. Amava, combatteva con Dio Padre, così come ha fatto nella notte più solenne di questo suo combattimento. No? Va Padre, se è possibile passi da me questo calcio, ma sia fatta la tua volontà. E allora da questa sua, ogni notte stava con il Padre e ogni giorno stava con il popolo. Era tutto di Dio e tutto del popolo. Anzi, tutto di Dio e quindi tutto del popolo. Non possiamo essere realmente servi se non siamo tutti di Dio. Essere tutti di Dio, sapete benissimo che non significa essere claustrale, chiudersi e riservarsi solo per Dio, ma vivere costantemente alla sua presenza. Esther mi ha proposto l'inno della lettera ai Filippesi come trama. Lo ascoltiamo un attimo. Qualcuno ha la Bibbia nuova? No? Ce l'ho io stampata, perfetto. Filippesi 2:5-11. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. La traduzione differisce un poco da quella che abbiamo nelle orecchie perché preghiamo ogni sabato sera, credo, ai Vespri. Questo inno probabilmente è anteriore a Paolo. Paolo l'ha ripreso, l'ha aggiustato in alcuni particolari. Poco prima San Paolo chiede ai Filippesi di rendere piena la sua gioia, di essere uniti. E quindi come modello per la comunità, per la fraternità, propone ovviamente lo stesso Cristo Gesù, il quale dice, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Ora, questi primi 5 versi, diciamo, hanno una struttura concentrica, perché avete ascoltato, no? Essendo nella condizione di Dio, e poi dopo dice, assumendo la condizione di servo. La stessa parola, condizione, quindi un po' va ad incorniciare. Ancora al centro troviamo l'espressione essere come Dio e le altre due espressioni, da un lato ritenere un privilegio, dall'altro svuotare se stesso. E qua l'uditorio cala, l'attenzione crolla perché entrano le cose tecniche. Ma i due verbi, le due espressioni che utilizza San Paolo sono ricche, perché quando dice che non ritenne un privilegio, più che altro andrebbe tradotto non ritenne oggetto di rapina. Arpagmon, la radice è la stessa di rapace o arpia, rapire. Allora Gesù non considerò qualche cosa da rapire il suo essere come Dio. Rapire nel senso che me lo devo tenere e me lo prendo. È mio, mi spetta. Nessuno me lo può togliere. Gesù non considerò così il suo essere come Dio, ma piuttosto, dice San Paolo, svuotò se stesso. La kenosi, certamente l'avete sentita nominare. La kenosi, cioè svuotarsi. E lo svuotarsi è proprio di Dio. Non è che fa, come diciamo noi, uno svuoto, nel senso che si sfoga, ma svuotarsi come donare tutto se stesso, tutto ciò che si è e ciò che si ha. Dio Padre ha donato tutto a Gesù e Gesù nell'amore restituisce tutto al Padre. E questa la chiamano un po' la pericoresi trinitaria, cioè il fatto che il Padre dona tutto al Figlio, il Figlio dona tutto al Padre. E allora questa è la dinamica stessa di Dio, donare, donare e donarsi, svuotarsi. Svuotarsi significa ovviamente rimanere povero. Ma andando al primo versetto, San Paolo dice, pur essendo nella condizione di Dio, no, è una forma concessiva, cioè anche se era Dio, non considerò un tesoro geloso. Ma lo stesso verbo può essere tradotto Cristo Gesù, essendo nella condizione di Dio, non considerò un tesoro geloso, cioè non considerò un privilegio. Essendo, cioè proprio perché era Dio, poteva fare tutto questo. Perché solo Dio può essere così libero, non attaccato alle cose. Noi ci teniamo ai nostri titoli, ai nostri privilegi, ci teniamo che nessuno ci pesti i piedi, per quanto come francescani facciamo un cammino di umiltà, ma il nostro orgoglio rimane. Ci teniamo ai nostri diritti e ce li difendiamo, perché non siamo Dio. Egli, proprio perché era Dio, ha potuto fare questo movimento, ha potuto svuotarsi e non ritenere un privilegio. E allora, anche in questo, no? Una lezione per il nostro essere francescani, ci gloriamo della povertà. La povertà è possibile solo se partecipiamo alla ricchezza di Dio. Se stiamo con Lui possiamo imparare. Se in noi si sbozza un po' alla volta questa immagine di Dio che portiamo dentro, allora potremo essere liberi e realmente poveri. E continua San Paolo dicendo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. C'è un'altra coppia di verbi che San Paolo utilizza, abbassare se stesso, esaltare. Questo anche Gesù lo dice, no? Chi si innalza sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Ma qui il verbo è ancora più forte perché dice sovraesaltare. Non solo esaltare, sovraesaltare, cioè come se fosse possibile esaltarlo al di sopra della sua condizione precedente, eppure già era Dio. Allora, all'abbassamento del servo, all'abbassamento di Gesù che si fa obbediente, che si fa persona dell'ascolto, ancora una volta il richiamo al Sinai, a quell'abbassamento corrisponde un innalzamento, una sovraesaltazione da parte di Dio. Ma questa sovraesaltazione, me lo dite se sono pesante o troppo. Ok. Io guardo le persone che fanno così, le guardo e faccio una soddisfazione. Questo innalzamento, questa sovraesaltazione sono un dono. Un dono. Il verbo che utilizza San Paolo è ecarisato, caris. Caris è la grazia, il dono gratuito. E ci verrebbe da dire come? Cioè, Gesù ha fatto tutto questo, si è abbassato, ti ha dato tutto, è morto ed è morto abbandonato e solo, è morto non sentendo neanche più la tua presenza, è morto facendosi carico della nostra stessa lontananza, di quel velo che è posto davanti ai nostri occhi che ci impedisce di vederti, ha fatto tutto questo, è morto e soprattutto una morte di croce, una morte infamante, cioè è morto. Ci mancherebbe altro che non gli dai neanche questa sovraesaltazione, invece no. Noi ragioniamo con il do ut des, io ti do perché tu mi dia qualcos'altro. E invece questo non esiste in Dio. Così come è stato gratuito Gesù nel donare tutto se stesso, così il Padre ridona tutto gratuitamente. E allora non c'è reciprocità nel dono, nel senso che io non vado a pretendere la ricompensa. E questo è un concetto chiave del nostro essere servi. Non pretendere. Non pretendere dall'altro riconoscenza, non pretendere dall'altro accoglienza, non pretendere neanche un minimo di gratificazione, quantomeno rispetto. Sono cose difficilissime, insomma, mi rendo conto, no, quante volte ti sforzi, certamente voi vi potete impegnare in tante cose e poi magari non viene riconosciuto il vostro sforzo, quantomeno è frustrante. Però ecco, in questo noi dovremmo essere così liberi, ancora una volta, come Gesù, da poter vivere questo, da poter servire senza desiderio di essere ricompensati. E quindi siamo servi gratificati dallo stesso servizio. È il fatto stesso che Gesù mi ha chiamato a sé, che Dio mi ha chiamato a servirlo, che mi gratifica, come per il fatto per il popolo che andava al Sinai. È il fatto stesso che tu sei il mio popolo, che tu sei stato scelto. Già questo ti gratifica. Già questo dovrebbe essere per te un distintivo di cui andare orgoglioso. E allora scopriamo che realmente è bello essere servi inutili, o come potrebbe anche essere tradotto con un giro di parole, servi non necessari, non più necessari, no? Questa forse è qualcosa che andrebbe chiarito perché dire servi inutili forse è un po' esagerato, perché quando Gesù nel Vangelo di Luca, non ho segnato quale, dice quando avrete fatto tutto quello che vi è stato chiesto, dite siamo servi inutili. Ma allora l'hai fatto quello che dovevi fare, cioè quindi una tua utilità ce l'avevi. Piuttosto, ecco, servi non necessari, non più necessari. Ho fatto la mia parte, non ho più nulla da chiedere. Inutili perché ci sto o non ci sto, la storia della salvezza va avanti, ma è per me un onore starci. Allora io vengo e servo il Signore nelle varie forme che accennavo prima, lo servo non tanto per un'utilità, anche se c'è questa utilità, non perché la storia della salvezza non va avanti se io non partecipo, no, ma perché per me è una gratificazione. È bello essere stati scelti. Come hai chiamato me e non un altro. Ma dice San Francesco, cioè, io sono il meno degno. Sono quello là in cui più si dimostra la tua misericordia, cioè concretamente io non avevo niente, nessuna condizione per poter essere scelto, allora essere gratificati dallo stesso servizio. E tornando al crocifisso di San Damiano, da cui siamo partiti all'inizio, vediamo che c'è un particolare, no? Questo il gonnellino che utilizza Gesù. Qualcuno dice che sia l'efod, cioè il gonnellino che veniva utilizzato nelle liturgie dai sacerdoti, un gonnellino che serviva a coprire le parti intime quando i sacerdoti salivano i gradini dell'altare per degli olocausti. Ma probabilmente non è questo, ma piuttosto il linteum, che sarebbe il grembiule del servo. Giovanni, nel Vangelo, al capitolo 13, quando inizia l'ultima cena, quella che leggiamo ogni giovedì santo per la lavanda dei piedi, ricordate, dice che Gesù, tolti i vestiti, si cinse di un asciugatoio. Poi, al versetto 12, quando ha chiarito con Pietro il fatto che bisogna lavarsi, allora Pietro dice, no, allora lavami tutto. Dopo, dice Giovanni, Gesù riprese le vesti e continua la cena. Quindi non ci dice che Gesù si è tolto l'asciugatoio. Gesù se l'è conservato l'asciugatoio fino alla fine. Ha affrontato tutta l'ultima cena, tutta la preghiera e la passione, vestendo questo asciugatoio, questo grembiule. E questo è un modo sottile che Giovanni utilizza per dirci che questo è servizio. Il vero servizio è andare a morire per voi, ci dice Gesù, andare a morire per tutti noi. E allora ecco, ancora una volta il Cristo glorioso, noi domani celebriamo la solennità di Cristo Re dell'universo. Il Re dell'universo è quello che come unica veste regale indossa un grembiule, ma lo indossa non come un elemento liturgico, non per una parata, ma perché realmente va a servire, va a farsi piccolo, ultimo, servo, schiacciato, per donarci, quello che dicevamo all'inizio, l'ascolto, la comunione. E il Vangelo di domani, tra l'altro, ci dice che servire Dio è servire il prossimo. Avete già visto un po' il Vangelo di domani, è quello famosissimo Matteo 25, quando il giudizio universale, saranno riuniti davanti al re tutti quanti e il pastore separerà le pecore dai capri. Poi dirà a quelli alla sua destra, venite benedetti dal Padre mio perché ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, eccetera. E cosa rispondono quelli che stanno alla destra? Quando mai ti abbiamo visto? Quando mai ti abbiamo visto povero, e t'abbiamo affamato, abbiamo da mangiare? Quindi servire è servire l'uomo. Non tanto, cioè la condizione concreta è servire l'uomo, appassionarsi per l'uomo, condividere la passione che Dio Padre ha per l'uomo, amare dello stesso amore. Io servo il povero, diversi di voi servono alla mensa, no? Quanti di voi riescono a vedere in quel povero Gesù? Ci vuole un senz'arti mortali per riconoscere, solamente quando ti prendono a parolacce oppure pretendono più del dovuto, no? Allora noi li serviamo anche se non riusciamo a scorgere in essi la fisionomia di Gesù. Poi certamente nella fede, nella preghiera, nel dialogo con Gesù, egli ci dice guarda che quello là ero io, però questo è qualcosa che scopriremo a posteriori, scopriremo quando saremo lì faccia a faccia, quando vedremo veramente il suo volto. E allora diremo: ah sì, però questo lineamento l'avevo intravisto in quel, come si fa con i bambini, ma questo è il naso della mamma, le orecchie del padre. E quindi, ecco, il servizio, per ricapitolare, il servizio innanzitutto è ascoltare la sua voce, stare in comunione con lui, quindi consacrarsi totalmente al Signore. Da questo nasce il vero servizio al fratello. E di questo servizio Gesù ci dà anche la misura, che ci ha detto come e dove servirlo, cioè nei poveri e negli affamati, ci dice anche che cosa, cioè la misura di questo dono. Giovanni 13, versetto 1. Lo conoscete a memoria, non so, magari non collegate adesso subito, però. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. È l'introduzione, no, alla lavanda dei piedi, cui accennavo prima. Li amò sino alla fine. Che cosa intendiamo per fine? Cioè li amò fino all'ultimo istante della sua vita? Anche questo. Ma la parola che utilizza Giovanni, telos, non indica solo una fine cronologica, indica un compimento, una perfezione, una pienezza. Li amò fino alla perfezione dell'amore, fino alla pienezza dell'amore, fino al massimo. Quindi il suo amore allora si appresta, in questo momento si appresta a diventare sommo. Già le aveva amati donando la sua parola, introducendoli al rapporto col Padre, che è appunto l'oggetto del grande dono che ci fa Dio. È lo stesso Spirito Santo che è questa relazione con il Padre. Adesso lo fa fino alla fine. E quando si compie questo massimo, questa perfezione? Dice: li amò sino alla fine. Ma non si riferisce certamente alla cena. Sta cominciando la sua ascesa. La fine, l'apice, la perfezione la raggiungerà alla fine del capitolo 19, quando Giovanni riprende la stessa parola, telos, questa forma stavolta in un verbo. Gesù, questo è 19, 28, sapendo che ormai tutto era compiuto, questa è la stessa parola, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. E in questo momento, quando dice è compiuto, che richiama il telos, è compiuto. Allora il sacrificio che inizia con la cena, il massimo dell'amore, si compie nella morte di croce. È in questo momento che Gesù si dimostra realmente servo. Nel momento in cui compie, cioè dà fino all'ultima goccia del suo sangue, fino all'ultima goccia di sudore, tutte le sue membra offerte e immolate per noi, nel sacrificio vespertino, come diciamo anche nella messa, e soprattutto quando, chinato il capo, dice Giovanni, consegnò lo spirito. Perché era questo l'obiettivo, tutto per consegnare lo spirito, perché è lo spirito ciò di cui abbiamo parlato fino adesso, è lo spirito la relazione con il Padre, è lo spirito il dono, caris, è lo spirito la capacità di svuotarsi totalmente nell'altro, è la relazione tra il Padre e il Figlio. Quanto gli è costato questo dono? Quanto gli è costato donarsi fino all'ultimo? Ce lo dicono i canti del servo. Ecco, ricorrenza biblica di questo termine. Sapete, conoscete i quattro carmi, i quattro canti del servo di Yahweh. Nel libro del profeta Isaia ci sono quattro canti, al capitolo 42, 49, 50 e 52. Li leggiamo tutti quanti in Quaresima, se non sbaglio, nella settimana santa. Il secondo carme dice: ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Il prezzo è stata l'umiliazione. È stato la sofferenza, la flagellazione e tutto quello che conosciamo e che celebriamo poi nella settimana santa. E in questo, e concludo, per la gioia vostra e della mia gola che già faccio, in questo Gesù era deciso, fermo. Quando dice per questo rendo la mia faccia dura come pietra, significa indirizzarsi decisamente, non che c'ha una faccia tosta o che gli schiaffi, gli insulti non gli fanno niente. Significa dirigersi decisamente. La stessa espressione, sapete quando la ritroviamo? Luca 9,51, quando nel Vangelo di Luca Gesù comincia il suo viaggio verso Gerusalemme. Un attimo solo che lo trovo. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si diresse decisamente verso Gerusalemme. Questa è una traduzione, ma di per sé il greco dice che rese la sua faccia dura, proprio come aveva detto il canto del servo di Yahweh. E rendere la faccia dura significa non guardare né a destra né a sinistra, orientarsi decisamente, cioè indurire la faccia verso Gerusalemme, guarda quell'obiettivo e tutto il resto passa in secondo piano. Allora riesce a passare oltre tutto il resto. E questo è l'unico modo per essere anche noi servi. Mutuare da lui la relazione con il Padre, carpire o quantomeno intuire quella che è la grandezza, la gioia di questa relazione che vive. Guardare alla gioia di Gesù, guardare alla bellezza che traspare sul suo volto. Dice San Paolo che sul volto di Gesù risplende la conoscenza della gloria di Dio. È la conoscenza che risplende sul suo volto. Conoscere Dio, conoscere che Dio è Padre e in che modo è Padre, allora è una cosa che risplende e questo ti fa andare avanti. Senza questa intimità, senza questa forza nel rapporto, senza questa costanza che riesce a superare le difficoltà, noi siamo solo persone che scimmiottano un poco i vari servi, da Padre Camillo a Abbé Pierre a tutti gli altri che si fanno servi dell'umanità. A questo proposito, ecco e vengo, tiro l'acqua al mio mulino. Sapete che da qualche anno io insieme a Frangelo siamo gli animatori vocazionali di questa provincia dei Cappuccini di Napoli. E allora chiedo, dovunque vado, di aiutare, ecco, come paga, come ricompensa per questo incontro. Voi direte, se non solo abbiamo sopportato, non dobbiamo rogliare. Chiedo di pregare per le vocazioni, per quelle che già ci stanno, me compreso, compreso anche Padre Giacinto, ecco, così pregherete sicuramente, perché possiamo fissare sempre di più, perché possiamo indurire il nostro volto verso la nostra Gerusalemme, verso Dio Padre, perché il Signore ci voglia anche mandare altri servi, vocazioni sante, vocazioni umili, persone che non ritengano un tesoro geloso la propria condizione, perché Forse è proprio questo il dramma di oggi, che quello che c'hai te lo tieni caro, non immaginando, cioè senza neanche intuire che c'è tutto un mondo, tutta una relazione che è molto meglio, qualcosa che se non l'hai assaggiato, della serie, se ricorda la pubblicità, io non ho mai provato. Allora, ecco per venire a noi, concludiamo questo incontro pregando, chiedendo il dono delle vocazioni. E poi dopo ci sarà spazio se qualcuno vuole fare qualche domanda, non troppo difficile possibilmente. Perché... Allora, sì, un anche a me. Ci mettiamo un attimo in piedi. Signore Gesù Cristo, autore della vita, che riveli ai giovani la tua predilezione, affidando alle loro mani creative ed operose il futuro della Chiesa e dell'umanità, suscita numerose vocazioni. Che sull'esempio del Serafico Padre San Francesco mi amano intensamente. E nutrendosi alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ti servano con umiltà nei più poveri e deboli. Guida con paterna premura i ragazzi di discernimento. Incoraggia soprattutto coloro che, spaventati dalla ricchezza del dono, esitano o rimandano la propria personale risposta. A quanti già sono avviati nel delicato percorso formativo, concedi fede salda e fortezza d'animo, perché le inevitabili prove della vita non ostacolino il compimento della missione. Rendiamo infine i responsabili della formazione, per i quali chiediamo la varietà dei tuoi carismi. Con la fede e l'equilibrio siano guide sagge e prudenti, animate da un sincero desiderio di santità, svolgano con amore il proprio compito e con la testimonianza della vita siano dolce richiamo alla tua sequela. Grazie a voi, grazie a Gesù. Sedetevi. Non so se siamo già fuori tempo massimo. No, dico se qualcuno. Io dico solo, giusto come condivisione, no, questo è un altro esame che non so se l'ho passato, però queste quelle cose che vai a affrontare, perché tipo quando sono a Pozzuoli da studente, pure andai a fare un paio di incontri al terzo ordine e c'erano alcune persone che per me erano miti, magari non è che erano inarrivabili, ma semplicemente che quando io ero ragazzo, Gifrino, ero autorità, allora c'era Mimmo Artiato, Gigi di Fra, ma tu sta Ida. Adesso vedevo poi, mi sento Dio, sotto esame quello sguardo, ma speriamo che non dice niente. Magari era solo miopia, perciò si dico.
Fino alla fine, e quando poi fino alla fine appunto si prende tutto po' di intensità, il raggiungimento della perfezione dell'amore di Gesù nei confronti dei suoi apostoli, dei domani parentela. Però poi dopo hai aggiunto qualcosa che là ho quel fino alla fine. Là non ho ben chiaro questo passaggio, che se è un'aggiunta cronologica oppure non mi sono persa.
No, dicevo che quella anticipazione o promessa che aveva fatto nell'ultima cena, cioè avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. È una promessa, ma è anche un modo che Giovanni, l'Evangelista, utilizza per dirci, cioè, li amò sino alle fine, due punti, e poi queste virgolette mette dall'ultima cena fino alla conclusione terrena della sua vita, cioè fino alla morte in cui, e c'è questo collegamento. Siamo fino alla fine, quindi significa che si compie, cioè si completa, è perfetto l'amore nel momento in cui doni tutto te stesso, quindi ogni attimo del tuo tempo, ogni goccia del tuo sangue, ma non è ancora finito, cioè non è semplicemente donando se stesso, ma facendo entrare in una relazione. Perché il sacrificio di Gesù non è fine a se stesso, ma è finalizzato al nostro rapporto con Dio. Allora la missione si compie nel momento in cui dona lo Spirito Santo. E per Giovanni lo Spirito Santo ci viene donato dalla croce stessa. No, il crocifisso di San Damiano ha questo collo taurino sproporzionato proprio perché indica la potenza del soffio. Il dono dello Spirito Santo, e poi è tutto rosso, segno dell'amore, della passione. E quindi è in quel momento, cioè è come se in questo circolo, no, che unisce il Padre e il Figlio nello Spirito Santo, in quel momento, il momento in cui Gesù muore, si fosse aperto un varco. E in quel varco ci siamo infilati tutti noi. Confuso ancora di più. Sì.
No, diciamo che è un cammino. Però insomma,
volevo chiedere una cosa. Ho avuto nell'esposizione un momento di panico. È il momento che hai detto quando ci troveremo faccia a faccia con Gesù. E quindi lui separerà i capi. Io sono un attimo di panico. E se io non starò attento, come farò a stare a destra e non stare a sinistra? Vabbè, è tutta la vita. Dovrò dimostrare e cercare di entrare a destra e non a sinistra. Però un attimo di quando volte l'avrò letto, in destra, ascoltato, eccetera. Come si può non avere quest'attimo di panico?
Io penso che un minimo di brivido ci sta sempre di fronte al giudizio, no? È anche questo il compito del concetto stesso di giudizio, cioè di fronte al giudizio tu devi tremare per poter agire di conseguenza. Ma questo è solo un aspetto secondario. L'aspetto primario è che io andrò a incontrare. Allora, se tu vivi nella fiducia, se tu vivi pienamente questa relazione, se tu partecipi a messa e te la godi e vivi questa relazione santamente nel matrimonio e con i figli e con i fratelli di fraternità, allora non si pone il problema, nel senso che io vado là semplicemente perché lo voglio incontrare, no, non vedo l'ora di morire, anche questo, cioè nel senso che non è un problema, perché solo lo andrò a incontrare, lì l'abbandono, come diceva, la fiducia. Ma poi sicuramente tutti quanti. Come giudice, ma sarà giudice giusto ma anche misericordioso.
Io sono stato vicino a una persona che andava e io
vita, no?